Librofonica.
Seconda stagione.
Bentornati a tutti su radiofonica.com. Io sono Emily e siamo alla 18ª puntata della seconda stagione di Librofonica. Qui con me ci sono le altre ragazze del social team Le Emergenti, che sono Marti e Claudia. Speriamo di rallegrarvi e di farvi passare una bella mezz'oretta in nostra compagnia.
Ma quali sono le rubriche di oggi? Prima di tutto, ascolterete Adotta un classico, condotto dalla nostra bibliotecaria con gli occhiali Claudia, che intervisterà Antonella, l'avvocato d'ufficio della giusta causa. E a seguire ascolterete purtroppo l'ultimo quiz, a cui spero parteciperete in tanti, che si chiama Indovina l'autore, e spero tanto che possiate divertirvi.
Il web, Facebook ed Instagram sono i luoghi virtuali nei quali venire ad incontrarci. Cercateci sempre come Biblioteche Comunali Perugia, oppure se siete amanti delle mail scrivete a bibliotechepg@comuno.perugia.it. Detto ciò, cari amici di Librofonica, vi auguriamo buon ascolto di questa puntata.
Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. E benvenuti amici in una nuova puntata di Adotta un classico. Antonella, il nostro avvocato della giusta causa, oggi ci presenta un autore che ci racconta un altro aspetto della Sardegna, una terra che abbiamo modo di conoscere anche nella nostra rubrica Bibliotour di Librofonica. Benvenuta Antonella. Qual è l'autore che ci presenti oggi?
Buongiorno a tutti. Oggi presento un autore che ha avuto una doppia vita e spiegherò perché. Salvatore Satta. Salvatore Satta è un autore, come hai detto tu stessa, sardo. Nasce a Nuoro nel 1902 ed è l'ultimo figlio del notaio Salvatore Giovanni Paolo Satta, parente del poeta Sebastiano Satta. E la madre è una signora di origine piemontese che si è trasferita appunto in Sardegna. Dopo aver frequentato il liceo, Satta si laurea in legge e nel 25, quindi giovanissimo, si trasferisce a Milano presso uno studio molto illustre, un avvocato allora estremamente, diciamo, conosciuto, Marco Tullio Zanzucchi. Qui consegue la libera docenza negli anni 30, quindi molto giovane, e passa alla carriera accademica. Prima eletto come professore di giurisprudenza all'Università di Camerino, poi diventa ordinario, prima appunto non ordinario, poi ordinario, passa a Padova, a Genova, a Roma, eccetera, eccetera, di cui la cosa importante di lui è il fatto che è famosissimo Satta per il suo commentario al diritto processuale civile ed è famoso pure per i suoi corsi sul diritto fallimentare. Quindi a tutti gli effetti è un avvocato di grossa fama. Tuttora alcuni autori, alcuni ragazzi studiano sui suoi testi. È importante, considerevole poi le sue consulenze anche a Roma presso il Ministero, perché intanto Antonio Segni, leader della DC, anche lui sardo, e aveva fatto due volte un governo, dal 60 era diventato Presidente della Repubblica, quindi lo chiama come consulente nel caso di stesura di testi, soprattutto che riguardano diritto di procedura, codice di procedura processuale, quindi civile, e diritto fallimentare. E succede questo: nel 75 Satta muore, quindi in età relativamente giovane, per un tumore. Nel momento in cui i parenti stanno risistemando il suo studio, tra le carte, tra le pratiche d'ufficio, esce fuori un manoscritto, e con il manoscritto andiamo all'opera di oggi.
Qual è il libro che ci presenti di Satta?
Il libro che presento è il suo capolavoro per antonomasia, è Il giorno del giudizio. Come dicevo, Il giorno del giudizio viene ritrovato come dattilo scritto in mezzo alle carte di alcuni processi. Viene trovato poi in un secondo tempo il manoscritto sulle pagine di una vecchia agenda, di due agende con dei fogli aggiunti, e si scopre, ma la famiglia già lo sapeva, che Satta aveva iniziato a scrivere nel 70, non senza sofferenza. Perché in questo libro, nel giorno del giudizio, lui va ritrovando le memorie della sua vita. Il giorno del giudizio è la storia della sua famiglia, questo va detto. Non inviterei a non guardare tanto la critica che gira intorno a quest'opera, perché i critici l'hanno definita nei modi più vari una raccolta di memorie, la sorta di documentazione memoriale, un affresco di vita nuorese, un libro autobiografico, perché è un flusso di coscienza. In realtà è vero e falso, sono vere tutte queste cose. E cosa avviene nell'opera? In una Sardegna, isola di demoniaca tristezza, dice Satta, c'è questa città che è Nuoro, una città che è un nido di corvi, abitata da gente che sembra il corpo di guardia di un castello malfamato. In questo paese, che non ha nessun motivo di esistere, esiste invece una vecchia famiglia, i Sanna Carboni. I Sanna Carboni, che vediamo narrati nel giorno del giudizio, in realtà è la famiglia di Satta. Lo stesso canovaccio viene ripercorso con lo stesso andare della vita dell'autore. Satta era in una famiglia di 7 fratelli, così come sono questi, più due sorelle, due femminucce morte giovani a 2-3 anni, e il personaggio primario è il notaio, il Don Sebastiano, guardate caso poi l'assonanza del nome, omen nomen Sebastiano, che è il padre poi fra le mentite spoglie del Satta, il Don Sebastiano Satta Sanna Carboni, un agiato notaio, è già nella Nuoro di fine 800 e i primi del decennio uno dei notabili del paese. In mezzo a questa realtà di Nuoro che sta irrimediabilmente cambiando. Nel periodo che noi vediamo narrato, in realtà avviene molto, perché la Sardegna passa vede la fine di questa società antica che è agricola e pastorale, e vede nascere i primi segni della modernità. Quali sono i segni della modernità? Il primo segno di modernità, come dice lo stesso Satta, è l'avvento dell'illuminazione elettrica, che viene portata la luce elettrica al paese, anche se qualcuno, come anche il notaio Sanna Carboni, sostina usare ancora il lume a petrolio. Il secondo punto di modernità che vedremo entrare nel libro sono i libri, l'istruzione, l'alfabetizzazione, e il terzo elemento grande è l'avvento della Prima Guerra Mondiale. Intorno a questi eventi primari si snoda tutta la recita dei personaggi del paese. Sui personaggi, chiaramente, il gigante è il protagonista, il padre dell'autore. Tranne la digressione sulla struttura di Nuoro, che vede Nuoro divisa in tre parti, come spiega Satta, per spiegare la diversificazione sociale, quindi il Seuna, il quartiere di Seuna, le case basse disposte senza ordine, misere, che probabilmente era il nucleo primario della città. C'è poi dalla parte opposta il San Pietro, dove si raccolgono i pastori, quindi è la parte delle persone rimaste nomadi, mentre Seuna era la parte delle persone che avevano davanti a casa il carro sardo con i buoi, no? E quindi la parte agricola. E poi c'è il Corso e il Caffè Tettamanzi. Caffè Tettamanzi, tra l'altro, tuttora esistente a Nuoro, è un bellissimo caffè storico, che tra il Corso e il Caffè andavano a ingemmare la società dei signori, dei ricchi dei signori che potevano essere signori ricchi o signori poveri, perché signori si rimaneva anche da poveri se potevi permetterti di non far nulla, come dice Satta. E qui abbiamo la società di Don Sebastiano, come si è detto qua, Sanna Carboni, di Don Gabriele, Don Pasqualino, quindi dell'intelligenza, e che sono i signori del corso. Il Don Sebastiano che vediamo, Sanna Carboni notaio, è il personaggio che riecheggia fedelmente l'immagine del padre dell'autore. Il padre dell'autore, persona che per cui non contava guadagnare molto, ma contava spender poco o spender meno possibile, perché chi veniva a chiedere gli atti poi portava in natura il capretto, l'agnello, come buon, diciamo, come scambio. Qui vediamo ancora lo scambio del baratto, no? Delle società arcaiche. Quindi Don Sebastiano si sentiva ricco perché ne aveva tutto il diritto, e il suo sogno era avere dei figli che crescendo prendevano una laurea e seguivano le orme, però che sapevano anche fare un mestiere, perché l'uomo è l'uomo che non fa nulla, che non sa fa nulla, che non ha merito personale, non vale nulla. Al controaltare il personaggio femminile, la donna Vincenza. Donna Vincenza in realtà è la madre del protagonista, che lui chiama Sanna Valfré, e che in realtà era della famiglia Galfré. Galfré d'origine piemontese, donna sfinita, sfiorita dopo aver fatto un figlio l'anno, una donna che era uscita giovane da casa sua ed era diventata vecchia, rancorosa con il notaio Sanna, perché per due motivi: primo, perché la società del tempo imponeva che la donna era dipendente dal marito in tutto e per tutto, anche per gli spiccioli, quindi lei era costretta a prendere di nascosto nel panciotto gli spicci che trovava il marito, glieli rubava di notte. Il marito faceva finta di non vedere o non vedeva, e nel contempo tutte le storie sono anche quelle dei figli di questo notaio. Tra l'altro il rapporto fra Don Sebastiano e Donna Vincenza è pienamente affrontato, ed è pieno dei primi dissidi che nascono già da subito quando il notaio Don Sebastiano vende a Donna Vincenza un orto che veniva dall'eredità della famiglia. Donna Vincenza è molto più intelligente del marito, è una donna che ha un'acuta sensibilità, è la madre, diciamo, come si è detto, dell'autore. Di fronte a questi due personaggi si snodano le vicende, e le vicende del resto della famiglia Sanna mettono in scena gli zii, i fratelli dell'autore, gli zii, lo zio Matteo fuggito da Nuoro, dicevano che fosse andato chissà dove, lo zio Goffredo, con cui la famiglia non parlava più perché si era rovinato finanziariamente, lo zio Priamo, con cui il padre ancora tiene rapporti perché è sindaco di Nuoro, perché è importante, e perché. Il personaggio importante anche del romanzo è lo zio Poddanzo. Zio Poddanzo era il servo di campagna di Don Sebastiano. Anche qui vediamo un tratteggio di caratteristiche delle vecchie famiglie latifondiste meridionali, sia della Sardegna ma anche in Sicilia troviamo la stessa realtà. I personaggi che facevano i fattori di fiducia, e lo zio Poddanzo vedremo che sarà l'alter ego positivo di Don Sebastiano. Intorno, e poi non vorrei essere noiosa perché vorrei che fosse letta l'opera, c'è tutto lo scenario della famiglia di Nuoro, personaggi pettegolezzi, le vicende delle famiglie vicine, le vicende legate alla politica. E badate bene, la politica per le persone di Don Sebastiano, del livello di Don Sebastiano, non esisteva. Uomini come Don Sebastiano non volevano impicci politici e non votavano mai. Quindi l'essere sindaco dello zio era importante, perché comunque, insomma, lo zio Primo era sindaco di Nuoro, quindi era un ruolo importante, lo manteneva fra i signori del paese. Le situazioni che vengono tratteggiate sono pienamente godibili. I personaggi della scuola, il maestro Mossa, che usciva tutte le mattine e raccoglieva lungo la strada i suoi allievi, il maestro Manca, che quando arrivava a scuola era già ubriaco, il maestro Fadda, quegli uomini che non ridono mai, che vedono la vita sempre come una cosa triste, il maestro Marinotti, ambizioso, che vuole diventare preside, e Ricciotti Bellisai, personaggio strano, che era il più derelitto perché era ricco, era stato ricco e aveva avuto l'ingiuria di diventare povero. Poi nascono i grandi scenari dei vescovi, dei canonici, dei mendicanti che vengono narrati dell'opera di Satta, e alcuni personaggi più rappresentativi li vediamo anche al Caffè Tettamanzi, che è il luogo per autonomasia dell'eleganza del paese, dove stanno appunto quelli che contano.
Senti Antonella, tu prima raccontavi in questa chiacchierata che abbiamo fatto prima la storia anche di questo libro, che ricordiamo è un libro che è venuto fuori dopo la morte dell'autore, e l'ho trovata molto interessante. La vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
Dunque, lui scrisse in prima battuta, per come è stata ricostruita la storia, un testo manoscritto. Cioè lui a un certo punto, questo lo dico perché si comprenda, allora lui cosa fa? Lui fa una cosa del genere, dice: la nostra età non vuole giudizi, il tempo in cui vivo non è più un tempo adatto per scrivere libri, però io ultimamente vengo, ho la memoria, il ritorno di alcune cose del mio passato, è come se venissero davanti a me queste persone a chiedermi qualcosa, e io l'unico modo che ho per farle scomparire è avere il loro ricordo. Come avviene spesso, come ho detto più volte, come testimoniano tanti, questa memoria del suo passato e questo rientrare nella dimensione del tempo lo spinge a scrivere quest'opera, e la scrive decisamente su una vecchia rubrica, su una vecchia agenda, un'agenda di lavoro. Scrive sull'agenda e vediamo che in un secondo tempo probabilmente la fa dattilo scrivere, nella dattilo scrittura lui fa delle correzioni e la prima cosa che viene trovata è la dattilo scrittura. Quando fu trovata la dattilo scrittura, la prosa e l'opera fu talmente evidente, il valore letterario dell'opera fu talmente evidente che i familiari vollero che fosse pubblicata. Fecero un'operazione di integrazione in questi sensi, modificarono, però in modo molto innocuo, se vediamo, perché poi in realtà modificarono i nomi di luogo e i nomi delle persone, perché le persone non potessero riconoscersi. In realtà, come disse la vedova poi ai curatori di una delle edizioni critiche, successe il contrario: i norresi si riconobbero subito e si dolsero subito di quello che lui raccontava. Cioè Satta mise proprio il dito nella piaga. Nella seconda battuta, in un'altra edizione, non quella Delfi, perché la prima edizione Cedam passa nel silenzio, la seconda Delfi ebbe un trionfo inesauribile e venne additata, come ho detto, opera di caratura non provinciale ma europea, e quindi furono subito fatte altre edizioni. L'edizione fatta in un secondo tempo fu non da Adelfi ma da Il Maestrale, mi sembra, se non sbaglio, vide ripristinati i nomi originari. Questa è la storia della sua opera. Poi, come per tutte le opere per cui non è stato possibile avere una revisione dell'autore, le illazioni sono tante. La cosa importante è il finale, perché la prima parte, che è tutto il romanzo, il romanzo si conclude con una seconda parte che non descrivo, che è costituita da un solo foglio dove troveremmo l'idealità di questa opera, in cui lo stesso Satta dice: io sono stato costretto da questa persone, da questi ricordi, a mettere in evidenza quella che è stata la mia vita, e non è una nostalgia di un mondo perso, la mia è il racconto di queste persone, di queste vite, che se non io che volevo essere dimenticato, qui forse mi accingo ad essere immortale, io che volevo e spero, finendo quest'opera, che abbia il tempo di poterla distruggere. Ed è anche questa una cosa estremamente particolare, perché alla fine, per fortuna, lui dice lui stesso, la forma, questa è la storia della mia famiglia, dice, e la forma è quella del romanzo, perché non riesco a scrivere in modo diverso. L'ambiente però che lui descrive, che è provinciale, non ci deve dare l'illusione che sia un'opera provinciale, non è provinciale. Non è un libro sardo, è un libro sulle origini, è un libro sulle radici, è un libro che mette in evidenza tutto quello che significa non tanto voler essere immortali, ma il voler passare nella vita lasciando un segno. Questo è il contesto e le dichiarazioni implicite nel romanzo. In realtà la cosa più carina, quello che avviene, è che... giudicare, lui dice, giudizio forse ce n'è uno solo, è quello finale, giudicare non è il ruolo dell'uomo, è il ruolo di divino. Quello che io posso fare è conservare la memoria di questa realtà, e quindi a me sembra che questo sia la cosa più bella. E il fatto che l'autore non abbia potuto rivedere l'opera a me sembra la cosa più pregevole, perché facendo il paragone, ho letto anche il testo, un testo di commento a chi ha curato la revisione del manoscritto. In realtà, guardate bene, il manoscritto di Satta, l'originale su cui poi è stata basata il dattilo scritto, era perfettamente pulito, non aveva quella costruzione faticosa che si vedono in alcuni canovacci letterari. Quindi lui scrive con una prosa spettacolare, di getto, in una narrativa pulita, efficace, un'opera di grosso pregio letterario. Io credo che la lettura di questa letteratura è incredibile. E lo stesso un autore, adesso metto lì una notazione, ci sta bene, no? Colta, George Steiner, famosissimo critico letterario, dice che nessuno scrittore della memoria, a parte Walter Benjamin, comunicò in modo più toccante di Satta, e comunicò questo, il diritto degli sconfitti, dei ridicoli, degli apparentemente insignificati, e da quelli che poi quasi non meritano di essere ricordati. E in effetti sì, e questo è secondo me il pregio più bello dell'opera di Satta, e il manoscritto che hanno ritrovato testimoniano come la sua scrittura fu da subito di getto, appassionata, voluta, assolutamente non artificiosa.
Grazie Antonella, come ogni volta i tuoi racconti ci invitano davvero ad approfondire, prima di tutto a leggere le opere che ci hai presentato, e anche ad approfondire questi aspetti della vita di questi autori che ci hanno comunque molto da raccontare. Antonella, di nuovo grazie, e davvero il nostro augurio di poter proseguire questa bella rubrica che speriamo sia piaciuta ai nostri ascoltatori.
Grazie a tutti e buon ascolto.
Indovina l'autore, il quiz senza premi delle Bibliocomp IG. Bentornati al quiz Indovina l'autore. Oggi siamo alla nona e mi dispiace ragazzi informarvi che è l'ultima puntata del nostro mitico quiz. All'ascolto trovate me, che sono Emily, e la nostra valletta Marti.
Hai proprio ragione, siamo già arrivati al termine di questa incredibile avventura. Ancora non ci credo.
Sì, ma non perdiamo altro tempo e sveliamo subito l'autore della scorsa puntata. Il suo nome è... Hermann Hesse. Oggi invece parleremo di una donna. È una scrittrice e traduttrice italiana, e più precisamente sarda, e ci troviamo alla fine del 1800 e nella prima metà del 1900. figlia di un ricco imprenditore che si interessa di letteratura e poesia.
L'autrice ha una formazione particolare. Inizia con la scuola elementare, continua tra le mura domestiche sotto la tutela della madre e prosegue infine da autodidatta. Il suo talento nella scrittura emerge da adolescente, nella corrispondenza epistolare, e presto inizia a collaborare con alcune riviste sarde e romane, in cui pubblica alcuni racconti e saggi.
Nel 1899 si trasferisce a Cagliari. Qui si sposa, ha due figli e il marito diventa, nel frattempo, il suo agente letterario. La famiglia poi si trasferisce a Roma ed è qui che la pubblicazione del romanzo dal titolo Elias Portolu la fa affermare come scrittrice e la avvia a una fortunata serie di romanzi e opere teatrali.
Inizia così ad essere conosciuta e stimata all'estero, tanto che le sue opere vengono tradotte in più lingue. Una data importante? Il 1926, anno in cui le viene conferito il premio Nobel per la letteratura. È la prima donna italiana a riceverlo. Le tematiche che caratterizzano i suoi scritti sono il fato, il peccato e la colpa, il bene e il male, il sentimento religioso e la Sardegna mitica.
Oggi viene spesso inserita nella scuola verista, nel regionalismo e nel decadentismo. Beh, direi che di indizi ne avete quanti volete. Ora non vi resta che provare ad indovinare nel quiz di Instagram. Vi ringraziamo molto per aver partecipato con noi a tutti i quiz della seconda stagione di Librofonica e speriamo di avervi intrattenuto piacevolmente.
Abbiamo imparato davvero tanto grazie alla nostra inabbindolabile conduttrice, però anch'io spero di avervi aiutato con i miei preziosi indizi. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e arrivederci alla prossima stagione!
Tranquilla, sono sicurissima che li hanno indovinati anche grazie a te. Ciao ragazzi!
Ciao! E anche questa puntata è già finita. Non so voi, ma noi delle social emergenti ci siamo davvero divertite a registrare questi episodi, anche se a volte con qualche difficoltà tecnica. Ma la nostra esperienza ci ha insegnato una cosa importante, e riprendendo le parole di Agatha Christie, ecco quello che ci ha insegnato: non puoi sapere se riesci a fare qualcosa fino a quando non ci provi. E quindi vi ringraziamo per averci ascoltato e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!
Ciao! Arrivederci! Thank you.